del Signore, inspiegabilmente scelto nella logica di Dio. E ieri abbiamo ascoltato questo inizio e insieme questa determinazione autentica, profonda, del giovane Davide di giocarsi per il Signore. Un secondo passaggio, ed è in profonda continuità con questi ultimi accenti che avevamo udito ieri, è quello delineato dall'ampio e intero capitolo 17 del primo libro di Samuele. Troneggia quella frase: vengo a te nel nome del Signore. Ma una frase detta all'interno di un contesto di diffusa trepidazione, tant'è che fondamentalmente questa è parola che ci consegna in prevalenza il clima di paura che sta prendendo un po' tutti a fronte dell'immaginata e insuperabile potenza e forza dell'avversario. Ed è proprio questo assalto della paura che comunque non giunge a congelare i passi di Davide, anzi vediamo che egli si libera dall'interno della paura, ma è proprio questo assalto della paura ad aiutarci nella traccia di ascolto e di preghiera stamattina. Del resto lo sappiamo, il grande Ignazio, nel suo cammino di paziente discernimento di ciò che accade dentro un'esperienza spirituale intenzionalmente scelta, come quella appunto degli esercizi, ci dice che l'assalto del nemico, che ovviamente si iscrive a queste settimane e trova sempre alloggio, avviene primariamente attraverso l'assalto della paura. È la sua strada più frequentata. E allora l'impegno di decifrarla, di scorgerne le radici, le ragioni, diventa un impegno prezioso. Credo che oggi sia bello che attraversi i nostri spazi ampi di silenzio e i dialoghi di preghiera, proprio perché tutto questo ci aiuti a liberare i sentieri che poi ci portano ad affidarci a Lui, a confidare in Lui, a quel coraggio di reggere e di osare, perché Davide non solo regge, ma osa, si determina, si butta. Tema profondamente caro all'esperienza spirituale, pensiamo alla singolarissima e quasi geniale interpretazione che ne dà quella giovane donna di Lisieux, ad esempio. Questo appunto è il tema della confiance, come il tema di fondo della sua esperienza spirituale. Bene, qualche breve cenno al testo, dopo vi rimando al testo, anche qui come mi è solito fare, mi sono lasciato evidentemente aiutare da quel sentiero pacato e attento con cui Martini delinea le condizioni dell'ascolto di questo testo, e lo fa con i suoi cenni di consueto sobri e puntuali. Appunto, non è difficile immaginare, distinguere subito una successione di tre momenti, in questa narrazione precisa, puntuale. Il primo è quello che nei primi 11 versetti dà volto al, lo potremmo chiamare, quadro della situazione, sia perché delinea il campo di battaglia, sono i primi tre versetti dove appunto annota i filistei stavano sul monte da una parte, Israele sul monte dall'altra e in mezzo c'era la valle. Ma poi in un secondo passaggio, i versetti da 4 al 7, è la descrizione del campione, appunto del gigante Golia di Gat, alto 6 cubiti e un palmo, aveva in testa un elmo di bronzo, era rivestito di una corazza a piastre, il cui peso era di 5.000 sicli di bronzo, portava appunto alle gambe schiniere di bronzo, un giavellotto, eccetera, l'imponenza di quest'uomo e di questo avversario. Infine, nei versetti dall'8 all'11, ecco la sfida che gli fa, direi con sicurezza e con arroganza. Si fermò davanti alle schiere di Israele e gridò loro: perché siete usciti e vi siete schierati a battaglia? Non sono io filisteo e voi servi di Saul? Scegliete un uomo tra di voi che scenda contro di me. Ecco, il quarto è gettato, la sfida è davvero introdotta, il primo momento. Il secondo è scandito dall'arrivo di Davide sul campo, e è un arrivo che avviene a motivo di un servizio assolutamente di casa, direi di famiglia, perché il padre Jesse dice a sto ragazzetto che sta badando al gregge, perché era pastore di gregge: guarda, vai a portare un po' di focaccia ai tuoi fratelli perché sono là, no? E allora lascio a voi di ascoltare con attenzione questo testo, che peraltro comincia a far emergere l'interiore determinazione di Davide a fronte, ad esempio, del giudizio perentorio del fratello maggiore, direi quasi addirittura dell'insulto e della derisione: ma tu sei venuto qui a spiare, ma cosa vuoi fare in un campo di battaglia? Tu stai con le tue pecore, bada a quelle, no? E sono i versetti dal 12 al 39, versetti che vi affido alla lettura, ma appunto riprendo la parte finale. Sentendo le domande che faceva Davide, pensarono di riferirle a Saul, e questi lo fece venire a sé. Davide disse a Saul: nessuno si perda d'animo a causa di costui. Il tuo servo andrà a combattere con questo filisteo. Saul rispose a Davide: tu non puoi andare contro questo filisteo a batterti con lui. Tu sei un ragazzo e costui è un uomo d'armi fin dalla sua giovinezza. Ma Davide disse a Saul: il tuo servo custodiva il gregge di suo padre, e veniva talvolta un leone o un orso a portar via una pecora del gregge. Allora lo inseguivo, lo abbattevo e strappavo la preda dalla sua bocca. Se si rivoltava contro di me, l'afferravo per le mascelle, l'abbattevo e lo uccidevo. Il tuo servo ha abbattuto il leone e l'orso. Codesto filisteo non circonciso farà la stessa fine di quelli, perché ha insultato le schiere del Dio vivente. Davide aggiunse: Signore, che mi ha liberato dalle unghie del leone e dalle unghie dell'orso, mi libererà anche dalle mani di questo filisteo. Saul rispose: ebbene, va, e il Signore sia con te. Poi Davide cinse la spada di lui sopra l'armatura, ma cercò invano di camminare, perché non aveva mai provato. E allora Davide disse a Saul: «Non posso camminare con tutto questo perché non sono abituato». E Davide se ne liberò. Ecco, il collegamento diretto con anche la riflessione con cui ieri chiudevamo. L'armatura pesante, pesante in tutti i sensi, a tal punto che dopo ti paralizza, ti dissuade dalla possibilità di intraprendere qualcosa. Il terzo movimento del brano è quello dei versetti dal 40 al 54, il notissimo testo di Davide in battaglia e l'uccisione appunto del gigante Golia. Bene, questo è la parola che affido a ciascuno, e credo che il sentiero che ho evocato all'inizio, che tiene in evidenza la sorprendente determinazione di questo ragazzo, è anche però un sentiero che ci costringe a misurarci sulle paure che sono costantemente nel cuore del popolo di Dio, nel cuore di coloro che hanno compiti di responsabilità, nel cuore delle persone più vicine a Davide, dei fratelli ad esempio. Ecco, questo è il sentiero che mi pare stamattina, dentro un ascolto del ritiro della parola e dentro l'intrapresa libera e insieme impegnata del cammino di questi esercizi, ci dice: beh, prova ad aprire uno sguardo sul tema delle paure, quasi un'accensione di riflettori, l'avvio opportuno di meditazio, anche nella sua esegesi Martini lo incoraggia, no? E sempre con l'acutezza dell'ascolto, che poi dopo libera la riflessione più esplicita di fede. Ad esempio, quando delinea che è per tanti aspetti irrazionale questa paura, perché anche questo fallo diventare assolutamente insuperabile, questo ritenere che uno da solo tenga in scacco un esercito numeroso, è anche il segno di una paura che è divenuta panico, che ti ha preso totalmente dall'interno, che ti ha sconvolto. Oppure quando annota, e anche qui il suo ascolto è puntuale, è la enorme differenza tra la prudenza politica di Saul e il coraggio, dice, teologico di Davide. Se mi ha liberato da quelle insidie che ho trovato nel mio fare il pastore, vuoi che non abbia cura di me nell'affrontare quest'uomo che insulta il Dio vivente? Ecco, e tutto questo ci aiuterebbe davvero ad entrare. E allora tento proprio di prendere da qui l'avvio, sia prima per amplificare un momento di ascolto della parola del Signore e poi per avvicinare il più possibile alcuni aspetti con cui oggi, e qui attingo abbondantemente a quello che mi sembra di cogliere e di leggere all'interno del cammino di tanti preti di ogni età, sentieri attraverso i quali la paura si fa manifesta e come la si vive, come ci si contrappone, come ci si aiuta a non conferirle una indiscussa leadership per cui dopo è la paura a guidare i nostri passi. Bene, lo sappiamo, in questo momento, anche in questo momento, identifichiamo immediatamente paure che sono legate al contesto esterno a noi, di situazioni, di mentalità, di clima complessivo, sia interno al vissuto sociale, sia interno al cammino ecclesiale propriamente detto. E poi però quelle che sono interne a noi. E qui le radici delle paure interne a noi potrebbero davvero assumere colori e nomi molteplici. È paura di perdere, è paura di caduta della propria immagine, è pretesa di garanzie previe, è paura per la povertà dell'equipaggiamento di cui si dispone o della debolezza, tra virgolette, solo spirituale delle motivazioni. Ecco, già questo sarebbe uno spaccato davvero molto bello e ve lo affido quasi come una piccola consegna che, percorsa dall'interno stamattina, non potrebbe che farci profondamente del bene. Certo, a questo punto sarebbe anche bello, ma ci rinuncio, faccio solo un accenno a raccogliere anche quello spunto che è caratteristico nella predicazione su Davide di Martini, quando dice: e Gesù i suoi momenti di paura come li ha attraversati, come li ha vissuti. Pensiamo a quell'andare dal deserto esponendosi al tentatore, pensiamo alla pagina dell'indemoniato di Gerasa, alla tempesta del lago, eppure alla paura quando annuncia il suo andare a Gerusalemme e quello che lì sarebbe accaduto, generando quella reazione per tanti aspetti affettuosa e intensa degli apostoli, di Pedro in particolare: non sia mai, Signore, questo non ti accadrà. Ma anche invitando i suoi discepoli a non farsi guidare da logiche lontane dal Vangelo che stanno vedendo. Pure la paura nell'imminenza della passione, della morte, la paura all'orto del Getsemani, la paura, la radicale paura del morire. Ecco, certo, se abbiamo anche uno sguardo così, ci possiamo sentire ulteriormente accompagnati stamattina, perché la paura non è un'esclusiva nostra. È stata anche la paura di Gesù. E questo non è un convincimento secondario. Proprio per aiutare, e solo per aiutare, tento di intraprendere qualche sentiero semplice, umile, lo faccio allusivamente, però dove, e lo intuite, dove proprio non invento nulla, però chiedo a me anche quasi un raccogliermi attorno all'ascolto, che in tanti modi ho vissuto e sto vivendo anche qua, sorprendentemente, perché appunto uno fuori sui monti non lo penserebbe così denso, e invece lo è. all'ascolto di tanti e tanti con età le più diverse, certo anche laici, coppie, famiglie, ma certo massicciamente preti. Allora tento di identificarle meglio queste paure e mi piace farlo con uno stile che mi è caro e che dopo tengo sempre vivo nel dialogo, che a una identificazione di paura abbino anche la domanda: e cosa vi contrapponi? Quali risorse mette in gioco per contenerla? Perché anche questo sta nel racconto, importante, prezioso. E allora anche nello stesso modo di meditare stamattina mi piace tenere aperto il duplice binario, la puntualizzazione relativa a dove si situa una possibilità di assalto di paura che viene dal nemico e che cosa esso suscita quando c'è comunque nel cuore il desiderio di replicare, di non subire, di attraversarla, di lottare, appunto. Un primo sentiero, qui l'ordine non c'entra, l'ho scelto come mi veniva nell'animo e mi viene nel cuore e nella preghiera. La paura di una Chiesa che si è appesantita troppo, e che ha troppe altre preoccupazioni previe a quelle dell'Evangelo, politiche, culturali, di garanzie sufficientemente capaci di togliere ogni affanno del domani. È reale questa cosa, è reale. Anche in questo momento credo non sia difficile ascoltare o leggere voci pacate, di uomini, di donne, di vocazioni diverse, che dicono anche perché questi anni nella Chiesa in Occidente o nella Chiesa in Italia sono anche anni attraversati dalla paura di abitare una Chiesa che non è più snella con il Vangelo, che è intimorita e che quindi dopo rischia di più di ricorrere a logiche che non sono evangeliche. Bene, come mi sembra bello comunque vedere che molto spesso accanto alla decifrazione di questa sofferenza che è reale, io vedo molto spesso la voglia, l'esigenza e anche la scelta creativa di favorire, di esprimere e di vivere poi segni belli di Vangelo, poveri, umili, direi in genere non notati dalla cronaca, ma indiscutibilmente segni di Vangelo, perché attingono alle beatitudini, perché sono generati da lì, e quindi quasi una reazione con cui diciamo: no, ma la Chiesa non è solo quello, la Chiesa è anche l'esprimersi di questi poveri di spirito, di questi puri di cuore, questi uomini e donne che amano la giustizia. Ecco come mi fa bene sentire che la percezione di una sofferenza per una Chiesa che rischia un appesantimento si accompagna comunque alla voglia di liberare risorse autenticamente evangeliche e anche nel ministero. Quanto più siamo caricati di incombenze e di compiti, tanto più mi pare di notare spesso la voglia di dire: ma io c'è voglia di dirlo, nella forma sua più genuina, il mio sentiero da discepolo. E non voglio che il ruolo mi schiacci. Ecco, questa è una cosa preziosa che sento bella, che sento che viene dallo Spirito. Oppure, la paura per le proprie fragilità. Oh, questa è massiccia. A tanti livelli di tenuta, di equilibri sufficienti, di attrezzature adeguate, proprio una paura che magari è passata e passa attraverso momenti di caduta di tono, momenti anche di sbagli e qualche volta anche non piccoli, di infedeltà, di incoerenze. Ecco, e tutto questo domanda un ascolto umile, tenace, una vicinanza bella che ha una sua freschezza solidale. Però anche qui, come mi sembra bello che quando tutto questo entra davvero nel cuore e uno, guardando a come sta vivendo il suo itinerario di ministero, avverte questo e ne soffre, e qualche volta se ne sente anche interiormente mortificato, gli dispiace d'essere così, di essere stato così, ma tu senti che è forte. La domanda è la ricerca di condizioni che mi potrebbero aiutare nel ministero ad essere meno vulnerabile, meno esposto. Questa è una cosa, a mio parere, estremamente significativa. Vuol dire che uno la sta vivendo, una sofferenza così e una paura, però avverte che la chiamata è più grande, gli chiede di andare al di là, e allora le cerca, le domanda. No? Quante volte trovo un aiuto grande, veramente grande, in preti anche qui di ogni età, che fondamentalmente mi dicono, a fronte di un possibile concludersi di un ministero in una comunità, o di una stagione della vita del ministero, o addirittura del mandato ufficiale di ministero, perché dopo si entra nel folto gruppo dei residenti, no? Già, lo dico anch'io per sé sono ufficialmente dichiarato residente, ma però lo dico, come vedete, non con il tono affranto, ma mi dicono, guarda, se magari mi chiedono un consiglio, cosa dici? Oppure vorrei andare dal vescovo e parlare, incontrare il vicario e dire che cosa mi suggeriresti, ma non come domanda di carattere strategico, anche perché appunto sanno che dopo io non ho la possibilità di essere d'aiuto in questo momento, ma esattamente in questa direzione. E come è bello, ma tanti ce n'è, e chi dice, guarda, fondamentalmente io sono disponibile a tutto, chiederei però solo che. E quando uno, ad esempio, nel solo che mette delle condizioni di fraternità e di possibilità di condividere con altri, non sta cercando una condizione di potere, sta cercando una condizione evangelica, sta dialogando con le proprie fatiche, con le proprie fragilità, sta dialogando con la consapevolezza delle proprie forze, e dice, ecco, questa condizione mi sarebbe di aiuto. questa possibilità in questo momento della mia vita e del mio cammino mi favorirebbe ancora di più. E tutto questo è bello, no? Altro che essere bello. Vuol dire che la paura non la fa da padrona, che c'è dentro comunque una consapevolezza di libertà, una voglia di cercare le forme dell'adesione fedele al Signore e della dedicazione sincera a Lui nel ministero. Non è un aspetto secondario. Oppure, quando la paura è legata alla percezione che assalti di logiche mondane, interne anche alla Chiesa e a noi stessi, è tutt'altro che in fase di indebolimento. E per logiche mondane chi più ne ha più ne metta, promozioni, luoghi di potere, sicurezze comunque a tutti i livelli, e ti accorgi che questa cosa ti prende a tal punto che determina domande che fai, attese che coltivi. Ma penso, come mi sta aiutando all'interno di un momento così, dove uno qualche volta si sente proprio un po' scoraggiato, perché dice: ho la sensazione di non essere conosciuto, che nessuno in fondo mi chieda il tipo di cammino che ho alle spalle, però dopo vedo di quelle cose, di quelle nomine, di quelle scelte, in basso e in alto, che dico: oh Signore Santo, a parte che hanno anche a volte un aspetto profondamente incoraggiante, perché uno dice: beh, allora l'avrei fatto meglio anche io. E questo è un aspetto che dopo uno magari tiene sotto voce, però gli viene dentro, ma no, allora avrei fatto un figurone magari anche io, no? Ma è vedere che questo ti risuona dentro come immersione in una parola talmente bella che la Chiesa ce la fa celebrare ogni volta alla veglia di Pasqua. I vostri pensieri non sono i miei pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. E uno sente l'esigenza di una familiarità ancora più intensa con la parola e con la logica della parola, e le tiene a bada così le logiche mondane. Le tiene a bada così. E non si fa sopraffare. E dopo magari si accorge che è un dono grande vivere in pace e nella pace la propria situazione, anche povera ed esposta, però è pulita. Non ho fatto nulla per pretenderla. Non ci ho voluto arrivare a tutti i costi. Non ci sono voluto arrivare a tutti i costi, no. E allora uno magari introduce un cambio di marcia nel cammino spirituale, interiorizza molto di più la parola del Signore. E allora può arrivare anche un ulteriore confine a questo livello, che a farci paura sia Gesù. Gesù proprio con la forza della sua parola, anche il Vangelo di stamattina, avete udito, ma io vi dico, con la differenza del Vangelo, la consapevolezza della differenza. E magari questa è a volte paura che rischia anche un po' di paralizzarci, di dire ce la faccio, Signore, ma che può favorire il liberarsi di quei passi umili di sequela con cui uno magari fa piccole scelte e di povertà, di dedizione, di gratuità, e lo fa liberamente, e lo fa esattamente per dire: mi spaventa il tuo Vangelo, mi spaventi tu, Signore, ma non mi ritraggo, né lo voglio scolorire il tuo Vangelo. Io riesco a fare poco, ma questo poco lo faccio con i colori di Vangelo e li introduco nella vita. Come mi aiutano scelte come queste? Tantissime. Sento anche questa cosa, almeno in diocesi nostra, ma da quello che ascolto sembra un pochino comune alle complessive situazioni ecclesiali, ed è qualche volta la vera e propria paura di non riconoscersi più in un ministero che proprio per quello che ci chiede e per come viene invitato ad esprimersi rischia di scolorire pesantemente la motivazione di fondo per la quale uno ha detto di sì alla chiamata del Signore. Questo aumento è di incombenze, di responsabilità, di oneri anche istituzionali, per cui diventa adesso assolutamente così frequente sentire: mica avrai un solo oratorio, scusa, ce ne vogliono almeno 3 o 4, una parrocchia soltanto, ma ce ne vogliono almeno 2 o 3, no? E l'altro giorno uno simpaticissimamente è venuto con una gran torta quaresimale, diceva lui, ma era una torta comunque quaresimale, e che quaresima, no? Perché era diventato parroco in un'età da quarantenne. Dici, ormai questo è una cosa assolutamente eccezionale. Siamo pochissimi ad avere questo. Ma al di là di queste battute, che dopo, grazie a Dio, diventano spazio scherzoso e allegro, e dentro la sofferenza non è poco. Quando ascolto alcuni 70, 80 responsabili di comunità pastorale in diocesi nostra, superato il momento euforico degli inizi, se non stiamo attenti e se non ci aiutiamo bene, queste diventano le persone più in difficoltà nel ministero, e spesso sono preti bravi, decisamente. E se dovessi dire nella forma non emotiva con cui tutto questo viene espresso, e se scegliessi la strada, a mio parere, più puntuale con cui questa sofferenza è forte, è: Don Franco, io ho detto di sì per fare il pastore, non per fare altro. Se in questo momento non avverto più le condizioni di essere pastore nel camminare con la mia gente, io non so se ce la faccio. Questa cosa io la sento così, se è l'unica occasione che ho avuto di poterla condividere col vescovo e i suoi collaboratori, l'ho fatto in maniera serena, ma l'ho fatto dicendo: questo è un livello importantissimo da tenere in evidenza. Non basta avere il quadro della distribuzione degli incarichi o delle nomine per competenza. Bisogna che ci sia anche l'attenzione a che non si vada sotto il minimo dal punto di vista della possibilità di incarnare con un ministero fraterno e ospitale e accogliente e carico di passione la chiamata del Signore. Questo è importante. Questa però è una paura che è andata ingigantendosi in questo momento. È andata ingigantendosi. E anche qui, allora, che cosa attiviamo? Quali sentieri? Oltre a quello della franchezza del confronto, del parlare libero e costruttivo, quali risorse mettiamo in pista, a quali fonti attingiamo? Per alcuni aspetti sta almeno da noi accadendo anche qualcosa che potrebbe essere esattamente sul versante opposto dello stesso problema, di giovani preti che stanno soffrendo per le pochissime responsabilità di cui sono investiti all'inizio del loro ministero. Questa era un'esperienza inedita per noi. Per noi, semmai l'inizio del ministero era subito un dentro la piscina è vuota, arrangiati. Adesso i confini sono tantissimi, i paletti molti, e con il rischio che uno dica non sento liberare in me la consegna della mia vita ad una comunità che cammina. Anche questa è sofferenza, anche questa è paura. E allora anche qui, come aiutarci, come attraversarla dall'interno, una paura così? Risorse preziose, risorse preziose. E adagio adagio prendono molto forme più riflesse, meno immediate, meno preoccupate di garantire la formalità dei quadri e più attente alle persone. E comunque anche il fiorire di forme di fraternità, di vicinanza, di cammino accanto che poi aiuta e sostiene. Ecco, quindi è in pieno svolgimento questo capitolo delle paure, ma in pieno svolgimento anche il capitolo degli anticorpi per le paure. È in pieno svolgimento, l'una e l'altra cosa. Certo, il nostro è diventato un momento più impegnativo, decisamente. E qualche volta, e da ultimo, mi piace anche invitare ad ascoltare profondamente anche le paure di altri. Le paure di uomini e donne che sono palesemente a tu per tu con difficoltà e problemi più grandi di loro. E pensiamo a genitori, pensiamo a chi ha situazioni interne alla casa o personali di grave malattia, di reale vigilia della morte, o condizioni di povertà, no? E che rendono davvero inquietante un minimale sguardo al domani. E questo c'è dentro tanta gente, tante famiglie oggi, ovunque un po', e vedere la dignità con cui molti reggono, comunque la dignità. E tutto questo come ci aiuta a portare le nostre, a non amplificarle, a non metterci necessariamente nell'elenco dei martiri del tempo nostro? Ecco, non abbiamo fretta di iscriverci nell'elenco del gruppo del 24 marzo. No, no, no. Teniamo bene le distanze. Anche con l'umiltà di chi dice, quando sono a tu per tu con alcune situazioni di sofferenza, c'ho quasi persino vergogna a parlare delle mie paure, perché avessi le loro sarei già in tilt. Ora, anche questo è bello, no? Perché anche qui funziona una logica di Vangelo, che sono i poveri a salvarci, sono i poveri. Anche tra di noi ci sono misteri diversi, nelle parrocchie, ma anche nelle carceri, ma anche nelle cliniche, negli ospedali, e non tra quelli più facili, no? Ci sono anche nel nostro gruppo ministeri così. E saperlo e averne la persuasione e ascoltare dall'interno ciò che accade nel vissuto di preti che operano in contesti così, come ci può davvero fare bene. E allora il nemico continuerà l'assalto, ma lo sprigionarsi di risorse creative continuerà ad essere un capitolo in pieno svolgimento, e questo è prezioso. Ora, è un piccolo sentiero per dire come dal testo di Primo Samuele arriviamo ad uno sguardo che decifra le nostre personali paure e le modalità con cui tendiamo e ci aiutiamo nel fronteggiarle. Non è una riflessione secondaria durante giorni di esercizi, tutt'altro. Credo che sia un discernimento fecondo, prezioso, che merita. No? E anche quando dovessimo magari provare una sofferenza grande, lo è di tutti, nel vedere che amici non ce la fanno, non ce l'hanno fatta. Anche qui avere la sapienza umile e sincera un po' di non giudicare e possibilmente di tentare di capire. E a volte quello che potresti dopo riconoscere all'interno di discernimenti sofferti che hanno condotto anche a scelte traumatiche, a scelte di abbandono, magari ritrovi una modalità più umile ma più vera per dialogare con te stesso. E poi comunque puoi anche trovarti di fronte alla sorpresa di chi pensava di non potercela più fare e invece ha ripreso, ha ricominciato. Signore, in questi anni mi regala non raramente questa gioia, anche in questi giorni. Il ministero è interrotto per anni e che ora ricomincia nel segno di una umiltà, nel segno di uno sguardo più purificato. Ti accorgi che la paura non ha preso il sopravvento. E comunque nessuno di loro è ricorso all'armatura forte. E i consigli che più aiutano non sono quelli che dicono dove andare a comperarla, l'armatura forte, ma quelli che aiutano a entrare nel percorso delle beatitudini del Vangelo. E lì ti accorgi dove sta la vitalità di un seme. Se nella forza dell'armatura possente o nel prodigioso germogliare di una parola che entra nel cuore. Ecco, stamattina preghiamo così il testo di prima Samuele ci può fare da traccia buona, e oramai abbiamo anche noi cominciato a prendere il largo nella riflessione dei nostri esercizi. Bene, io non penso, anche se troveremo evidentemente le pagine, immagino soprattutto nella giornata di domani, delle pagine direi che potrebbero essere nativamente penitenziali nella nostra meditazione. Io non ho previsto un momento penitenziale, anche perché mi sembra una dimensione che attraversa ogni meditazione, e quindi allora non c'è un momento specifico. O comunque può la grande libertà tra voi, no? Anche eventualmente per la celebrazione della riconciliazione, non avere timore di chiedere per nulla. E comunque ho chiesto ad Agostino, il mio parroco più vicino, il parroco di Moggio, anzi l'ex parroco di Moggio, perché adesso ha dovuto dimettersi perché è scaduto, essendoci comunità pastorale, però non mi sembra profondamente depresso. E allora viene giovedì mattina a quest'ora e fa fino all'inizio della messa, quindi potete anche fare conto della presenza di un molto buono saggio che volentieri fa questo piccolo servizio. Buona preghiera. Io ci sono, o sono in casa o sono in giardino.